Cash Up con Alessandra Cattori e Matteo Vanetti.
Sì, ben ritrovati, ben sintonizzati su Radio Ticino, una nuova puntata di Mesh Up. Buongiorno che va subito ad Alessandra.
Un buongiorno che va a te, ma soprattutto, non offenderti, ma un più buongiorno ancora agli ascoltatori.
E soprattutto alle ascoltatrici.
A tutti, anche i cani, i gatti, certo, conigli, certo. Che sono in casa.
So che noi teniamo molta compagnia ai cani.
Io accendo Radio Ticino per il mio cane.
I cani stanno meglio, i gatti anche, e quindi è un consiglio. Veramente che vi diamo di far così. Siamo pronti a ripartire con una nuova puntata. Parte subito con un ricordo del passato che ci riporta indietro a qualche anno fa.
Sì, ma il biglietto l'hai fatto per andare a vedere, il ricordo del passato? Non l'hai fatto?
Non l'ho fatto.
Adesso è tardi. Se eri negli anni 70 potevi ancora farlo lì, sul bus.
Sì, perché adesso sembra logico, addirittura entri con l'app e fai il biglietto con l'app, oppure sì. ai tempi, c'è ancora la possibilità di farlo allo sportello, ma sì. Ancora prima
la macchinetta, adesso c'è anche la macchinetta,
sì,
cioè,
sì.
No, c'era, allora tu, questo è un tuo ricordo, perché tu ricordi personalmente che non è che lo facevi dal conducente come adesso, si può ancora su certi bus o non si può più da poco, non so, prendo raramente il bus, però c'era una signora o un signore apposito che era il bigliettaio, era sul bus nel suo, c'aveva il suo angolino e faceva i biglietti
seduto lì. Adesso cioè tanti se lo ricordano, però chi non se lo ricorda è difficile da immaginare, però una parte del bus era dedicata a una persona che stava lì ad aspettare. Prima di tutto non potevi non pagare perché ti vedeva.
Perché entravi, vedeva tutti quelli che entravano.
Sì. Poi dopo il passo in avanti è stato far fare il tutto
al conducente.
Infatti. Passo avanti, non so.
Hanno risparmiato, diciamo, già che ci sei. Ma perché lì hanno cominciato ad esserci le macchinette, quindi uno poteva un po' arrangiarsi alla fermata, si faceva il biglietto.
E quindi c'era a mente quello. Scusa, qua è un altro ricordo, però.
Ce lo bruciamo così.
Le monete.
Che uscivano il resto, e poi scivola giù in qualcosa rotondo
e ci siamo bruciati un ricordo, santo cielo, quanto ne mai.
Non impareremo mai, uno alla volta, che ne abbiamo tanti di ricordi da
fare. E in questo caso era il bigliettaio che c'era sul che stava lì ad aspettare. Mi ricordo sempre una signora che poi parlava con le persone quando era lì.
Sì, e poi dopo, quando non c'era più il bigliettaio lì, hanno cominciato quei controlli un po' random, no? Sei sul bus? Panico, perché c'era chi ci provava a non fare il biglietto.
E soprattutto noi conoscevamo la simpaticissima signora che stava sul 31 a fare i controlli, che ormai la si conosceva.
E quindi la vedevi giù, cercavi di scappare giù al volo dal bus, ma quella ti beccava anche appena messo giù un piede. Diciamo,
aveva proprio la faccia di quelle cattive.
Non me la ricordo, ho in mente che c'era questa figura, ma non riesco a visualizzare la faccia.
No, faceva paura. Va bene, no, nel senso, signora, lei era tutto a posto. Solo che per noi che non pagavamo biglietto sempre.
Non ci credo che tu non pagavi. In più adesso abbiamo perso un'ascoltatrice, se era lei.
Infatti.
Buongiorno.
Va bene, così iniziamo questa puntata di Mesh Up con il bigliettaio.
Mesh Up su Radio Ticino.
Cari ascoltatori di Radio Ticino, in questa puntata di Mesh Up andiamo a parlare del... Aspetta, ce l'ho.
Oh, di Willy Lorbo.
Il segreto di Willy Lorbo.
Quasi. La musica va bene.
È quella dei Goonies, però.
Sì, chiaro. Ah, sì, chiaro, per noi che siamo due fissati dei Goonies, quindi. Magari non per tutti. Non parliamo proprio di Willy Lorbo, quel pirata lì dei Goonies, ma parliamo di un altro pirata esistito realmente. Non che Willy Lorbo non sia esistito, ci
per
mancherebbe.
Per noi sì.
Però andiamo ai primi anni del 1700, che era un po' insomma l'era d'oro dei pirati, a go-go. E c'era questo pirata che si chiamava Olivier Levasseur, quindi della Chante francese, no? Era un pirata francese che... insomma, cos'è che ha fatto? Lo soprannominavano l'abuse, cioè lo sparviero, perché praticamente attaccava le navi con la rapidità e la precisione di un falco, così che era già impicchiata, quindi gli hanno dato questo soprannome dello sparviero. Allora, lui diciamo che si univa a bande di pirati che stavano soprattutto tra le acque dell'Africa orientale, il Madagascar Madagascar e le isole Mascarene. Allora lì nasce la sua fama, che era spietato, un grande stratega e un improvvisatore geniale, e sapeva fare colpi di proprio di estrema audacia. Era okay. veramente uno tosto da film praticamente, però era reale. Il suo colpo più famoso è stato l'assalto alla Nossa Signora do Cabo, una nave portoghese che era carica di oro, diamanti, perle e reliquie religiose. Allora lì cosa fa? Prende la nave senza quasi sparare un colpo, perché si è finto inoffensivo, e poi ha fatto l'arrembaggio così all'ultimo secondo, quando era già lì vicino.
Sì.
Allora questo è stato uno dei bottini più grandi che un pirata abbia mai fatto. Ma dove arriva allora adesso il punto clou,
appunto,
della nostra avventura, che può interessare anche voi se siete un po' avventurieri? Tu lo
sì.
so che lo sei, quindi adesso però finisce la trasmissione prima di partire
sì,
alla
perché,
ricerca.
Perché?
Allora a un certo punto l'hanno catturato sull'isola sì. della Réunion il 7 luglio del 1730. Allora c'è il patibolo, chiaramente la folla lì, perché si usava così, andavi a vedere quando
sì.
facevano fuori qualcuno, a vedere il pirata che veniva giustiziato. Ma cosa fa lui? Allora aveva praticamente la corda già al collo e ha lanciato un grido alla folla: il mio tesoro a chi saprà capire? E cosa fa? Lancia un foglio pieno di simboli, codici, rebus e frasi cifrate, una sorta di, che so, come la mappa del
okay,
Goonies,
okay.
Ma ecco, ecco, qui torniamo a Willy Lorbo.
Dilli, Willy Lorbo, no, di come si chiama la curalese?
Sì, le Vasseur, le Vasseur. Allora, quel foglietto esiste davvero.
Sì.
E negli anni un sacco di persone, avventurieri, ricercatori, sono andati a cercare questo tesoro che pare ci sia davvero. E attenzione, non è ancora stato ritrovato. Quindi potreste essere voi che in questo 2026 magari come missione volete ritrovare questo tesoro. Non so, non sarebbe una bella avventura?
Non sarebbe, cioè bellissimo, bellissimo.
Quindi sappiate che per il momento non è stato ritrovato. Se lo trovate voi, fatecelo sapere ora.
Sì.
Il fogliettino io non ce l'ho,
okay.
Però magari al giorno d'oggi in internet si trova poi
okay.
anche quello. Tu
devo
stai
andare,
andando?
Devo andare a fare una cosa. Ci vediamo dopo.
Ci vediamo. Quanto ci metti?
Chiudi tu la trasmissione.
Vai lì alla Réunion. In
sì,
che zona
sì, sì.
vai? Chiudo
tu,
io, arrivederci.
Tu chiudi
no.
tutto. Che
vieni
va bene
qua
così.
Perché scherzi
ciao.
A parte, non
ciao,
so
ciao.
Usare il mixer.
Mess up.
Pillole di mess up.
Cari amici ascoltatori, cari ascoltatori di Radio Ticino, arriva in questa puntata di Mashup, torna direi a questo punto, l'appuntamento dedicato all'Odissea.
Yeah, ci dirigiamo verso la fine dell'Odissea,
sì,
però
sì,
non
sì.
ancora oggi, te lo dico, non è il gran finale.
Peccato.
Avevamo lasciato Ulisse che finalmente dopo 20 anni è tornato a Itaca,
sì.
che però ci sono i proci che vogliono sposare sua moglie, gli stanno facendo fuori
sì,
tutte
sì.
le sue cose, e Atena...
Ma benvenuti a sti proci, sì, sì, ovviamente la...
no,
no, niente.
Niente, non ho mai in mente niente.
La canzone, niente.
Di chi?
No, niente del vizio,
niente.
Vai, niente.
Ecco, comunque abbiamo visto che Atena ha trasformato Ulisse in un mendicante per andar lì, se no arriva lì lo fan fuori, no? E eravamo rimasti così, e adesso cosa farà? Come una spia, no? Va a vedere cosa succede.
Sì, 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 sì.
Allora arriva lì e arriva nella capanna di un uomo semplice, Eumeo, che è il porcaro. Allora va da lui e lui non lo riconosce, chiaramente non riconosce che è il re, però è gentile, gli offre da mangiare un po' e chiacchierano, e lui e questo uomo gli parla del re che ormai pensa sia morto, ma dice era un uomo giusto,
sì.
E allora cosa fa Ulisse? Pensa, non tutto è perduto, c'è ancora chi mi è fedele,
certo,
che mi
certo.
vuole bene, e questo gli dà anche coraggio. Ma qui succede una cosa importante: arriva lì alla capanna del porcaro chi? Il figlio di Ulisse, Telemaco, per caso
sì.
arriva lì, bussa, entra e c'è sto mendicante. Allora Atena cosa fa? Lo ritrasforma in Ulisse per farlo riconoscere al figlio, no?
Sì.
Il figlio era bambino quando è partito Ulisse, adesso è un uomo,
sì.
sono passati 20 anni,
certo.
ma Telemaco non ci crede, però poi parlano, eccetera, e si convince che quello è davvero suo padre.
È suo padre!
Sì, e ci crede. E allora cosa fanno? Qui c'è una delle scene più intense dell'Odissea, più emotiva, perché tutti questi anni perduti si abbracciano, si riconoscono e fanno un piano.
Ah.
Beh, sì, perché insomma Itaca è lì e con questi proci devono riuscire lui da solo
sì.
a riprendere il potere. Quindi Ulisse, sappiamo che è furbo e tutto quanto, sta lì col figlio a progettare come riprendersi, insomma, il suo posto da re.
E?
e lo scoprirete nelle prossime puntate.
Ah, cioè non puoi lasciarmi sempre così, cioè essere più bello ogni volta.
E così tutti sono lì a aspettare quando continuerà l'odissea di Mesha.
Certo, sì, sì. Guarda, non so che vedo proprio la gente che si strappa i capelli. Va bene, se Dio vuole siamo alla fine. Ecco qua, era l'odissea su Radio TC.
Mashup. Pillole di Mashup.
Su Radio Ticino in questa puntata di Mashup continua la trasmissione con... C'è ancora quello, sì. Quiz.
Sì, perché ieri sei stato abbastanza pessimo su Newton e i gatti. Allora volevo farti riscattare.
Ale, io non so se, se ci riesco. Sì, sai che non sono forte, poi dopo mi emoziono.
A casa tenete i pugni a Matteo, anzi cercate di batterlo. Vediamo se voi arrivate alla soluzione del quiz prima di lui. Ieri abbiamo parlato di gatti, oggi ti faccio un quiz che insomma parla di cani anche.
Ok.
Cosa c'entrano i cani con gli arbitri?
Allora, qua come fanno nei quiz, bisogna fare un ragionamento per arrivare
a voce alta, per
in questo
favore.
Caso vengono inseguiti dai cani
per quello corrono veloce,
come in questo caso corrono veloce, perché spesso quando dicono delle cose che non oppure no, ci sono degli arbitri cani.
Non
è neanche bello questo.
No, non è quella giusta, però almeno hai fatto delle ipotesi.
Non sono niente, cioè
non sono giuste, ma chissà se voi a casa invece lo sapete.
Vediamo.
Non lo sapevo, l'ho scoperto preparando la trasmissione, perché sai che mi preparo, ma mi preparo.
Strano dirsi così, questa trasmissione è anche preparata.
È anche preparata, c'è del lavoro a casa, come i compiti.
Sì.
Allora, praticamente l'arbitro quando inizia la partita, cioè lo saprai meglio di me, o chiediamo a Chiello, fischia, no? Col fischietto.
Giusto.
Ecco, però non è sempre stato così,
E come facevano?
Facevano. Allora, all'inizio non c'era proprio l'arbitro, ci si autogestiva un po' come al campetto la domenica,
certo,
e poi
certo.
Giubbotte, era dentro, fuori, esatto.
Tipo,
ecco, era così, proprio già anche nell'antica Cina, Grecia del V secolo, eccetera. Poi, invece, praticamente, nel 1870 sono apparsi i primi arbitri, ma se ne stavano lì a bordo campo e gridavano, si sgolavano per dire fermatevi. Sì.
Avevano delle corna, da lontano si capiva che avevano delle corna. No, arbitro,
ma questa è vera?
Batte
arbitro, va bene.
So, scherzo,
io ancora non capisco tanto il tuo humor. Certe volte mi abituerò, non so. Scusate,
questa era pessima.
Comunque, non è quel tipo di arbitro. Non aveva le corna. Ma un giorno, nel 1884, un arbitro di rugby, attenzione, neozelandese, un certo William Attack, infilò le mani in tasca così per caso mentre arbitrava e trovò il fischietto che usava per chiamare i suoi cani. E allora disse:
è un cacciatore.
Tu non lo so, anche tu hai un cane, lo chiami col fischietto? Io no, ho il cane, ma lui sì. Ha fischiato e tutto il gioco si è fermato. E da lì hanno scoperto che era una buona idea usare il fischietto per farsi sentire.
A volte, le cose
però,
si nascono.
Sai, ci hanno messo un po' prima di proprio. È solo nel 1891 che l'International Football Association Board definì i compiti precisi dell'arbitro e lo muni ufficialmente di questo fischietto che ancora oggi si dice fischio d'inizio.
È vero, è incredibile, giusto?
E cosa è alla fine? Tre fischi? No, uno, due.
No, quello non lo so. Guarda, tu sai
Chiello.
Che
adesso voglio fare la trasmissione con Chiello.
Andiamo a chiedere a Chiello perché io non so niente di sport.
Ma non siamo in due.
Un disastro.
Mashup. Pillole di Mashup.
Cari ascoltatori di Radio Ticino, cari ascoltatori di Mashup, ora parliamo del bello.
Del bello che può far addirittura stare male, talmente bello. Non so se a voi è mai successo, devo dire a me personalmente non è mai successo di, come si dice, vivere questa sindrome di Stendhal.
Sì.
Che adesso vi spieghiamo anche cos'è, perché magari non tutti lo sanno, tu lo sai.
Sì, è quando vedi una cosa troppo bella, lo so bene.
Allora
tu la dirai meglio.
La
però,
dirò meglio perché l'ho preparata,
dilla meglio.
No, allora praticamente avrete capito che il nome viene da Stendhal, lo scrittore francese.
Stendhal.
Che allora ha scritto Il rosso e il nero, forse la sua opera più famosa. Sì. Io penso di non aver mai letto niente, qui lo ammetto di Stendhal. Se no che mi hanno obbligato a scuola e poi ho dimenticato. Vabbè, comunque nel 1817 lo scrittore è andato a Firenze e ha visitato la città, che è chiaramente
bellissima
città, piena d'arte, di bellezza, eccetera. Allora, dopo aver visto gli affreschi di Santa Croce, ha raccontato di essersi sentito sopraffatto. Allora, ha avuto il battito accelerato, confusione, una sorta di euforia mista a stanchezza. Quindi si è sentito proprio tutto un po' così, sì, non sì, so sì, com'è, sì, come ho appena detto, insomma. E ha scritto: ero arrivato a quel punto di emozione dove si incontrano le sensazioni celesti date dalle arti e i sentimenti appassionati. Quindi proprio un culmine di emozioni e di cose. Allora, questa sindrome, che adesso la chiamano sindrome di Sandal, indica una reazione psicosomatica davvero intensa davanti a opere d'arte di straordinaria bellezza. Allora, i sintomi, adesso andiamo oltre Sandal, sì, la persona, ma possono includere tachicardia, sudorazione, capogiri, senso di irrealtà, ansia o al contrario un'euforia improvvisa. Sì. In alcuni casi, piuttosto rari, ci sono stati anche svenimenti o stati di confusione temporanea.
Va, cioè, bene, questo
è strano, cioè, no?
È
guardando
che
una
è
cosa
chiaro,
bella, ti addirittura svieni, mm-hmm, talmente no, bella che svieni.
Certo, dopo c'è da dire che, insomma, noi abbiamo visto tutto, un po' grazie anche alla rete, la televisione, sì, anche più banalmente, così c'è gente che, insomma, non
dici,
ha mai visto
per la prima
cose,
volta, sì, no, magari da cosa, una campagna via sperduta, arriva
può
lì,
pure stare, no?
Sì, boh, Sandal aveva visto tante cose, però lui non è svenuto. Allora, comunque, una dottoressa negli anni 80, una psichiatra italiana che lavorava proprio a Firenze, all'ospedale di Santa Maria, ha studiato questi effetti e ha notato che molti turisti stranieri, quindi sì, un po' come dici anche tu, venivano ricoverati dopo aver visitato musei come gli Uffizi o il Duomo, e tutti avevano un elemento in comune: un'esposizione massiccia e ravvicinata proprio all'arte, spesso vissuta in solitudine e con un forte coinvolgimento emotivo. Mm-hmm. Quindi ci sono delle cose comuni. Ma perché succede? Allora, colpisce soprattutto persone sensibili. Mm-hmm. Te non ti sei mai sentito male, infatti, davanti a un'opera d'arte?
Ma sono sensibile io, no, è vero, anche se non
tu sembra, sei sensibile, fai il finto insensibile, però poi le persone sono normalmente colte, emotivamente predisposte e magari già faticate dal viaggio. In questi casi l'arte può fare come da catalizzatore, perché risveglia emozioni profonde, ricordi e sovraccarica il sistema emotivo. Talmente succede a Firenze che è anche chiamata la sindrome di Firenze.
Ok.
Vogliamo solo ricordarvi che non è grave, non è pericolosa, poi passa.
Sì, sì.
Se siete
sì,
lì
sì,
che state per sentirvi male, uscite dal museo, sì, respirate un po'.
Sai cosa? Al limite, se sei lì, prendi l'arte
e mettila
da parte.
Vabbè, ok. Mashup su Radio Ticino.